Questa sera la parabola che ascolteremo è quella del cercatore di perle, sempre all'interno del capitolo 13 di Matteo. Il capitolo 13 di Matteo è il contenitore entro il quale sono state, potremmo dire così, cucite tutte insieme le parabole. E anche questa è molto breve, perché consiste di un solo versetto, che è il numero 45. Così dice: il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Quando ho cominciato un po' a leggere, a meditare questa parabola, mi è venuto spontaneo un pensiero che penso sia anche vostro. Non solo è vicina, perché il versetto immediatamente successivo a quello che abbiamo letto la volta scorsa, ma sembrava anche somigliargli molto, perché l'altra volta si parlava del regno dei cieli che è simile a un tesoro, e oggi si materializza di fronte ai nostri occhi questa perla di grande valore. E così, sulle prime, l'impressione che potremmo dire spontaneamente si è manifestata è che sono uguali. Tutte e due parlano del regno dei cieli, tutte e due lo paragonano a qualcosa di prezioso. E se così fosse stato, sarei rimasto un po' in imbarazzo, perché dico: oddio, quello abbiamo detto la volta scorsa, è inutile, no, ripeterlo oggi. Però non vi lasciate ingannare da questa prima impressione. E io stesso, dopo un primo acchitto, rileggendo con maggiore calma, mi sono accorto che, nonostante la vicinanza, nonostante l'apparenza somiglianza, sono diversi fra di loro. E innanzitutto per questo motivo. Quella dell'altra volta dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro. Questa di oggi non dice che il regno dei cieli è simile a una perla, anche se la nostra mente corre subito a quell'immagine che forse cattura l'attenzione. La parabola di oggi dice: il regno dei cieli è simile a un uomo, un mercante. Poi nella traduzione italiana l'uomo è un po' scomparso, si è perso di vista. Quindi la differenza è questa, che mentre l'altra volta il paragone veniva istruito fra il regno dei cieli uguale un tesoro, oggi non è il regno dei cieli uguale a una perla, ma il regno dei cieli uguale a un uomo che fa il mercante. E questa differenza dà tutto un altro sapore al testo che abbiamo letto, perché mentre la volta scorsa il significato era: c'è qualcosa di valore, c'è qualcosa di importante, che ti faceva pensare a quanto il regno dei cieli sia di valore, sia importante per la realizzazione della tua vita. E quindi in un certo senso insisteva sulla qualità, diciamo, oggettiva, cioè di questa realtà oggettiva che è il regno dei cieli. Questa parabola che abbiamo letto oggi, per il fatto che punta su quest'uomo che fa il mercante, invece diciamo dipana più l'aspetto soggettivo. Detto in parole semplici, mi verrebbe da dire così: mentre l'altra volta ci diceva che cosa va cercato, oggi l'attenzione viene catturata dal come bisogna cercarlo, dall'atteggiamento che noi dobbiamo avere per perseguire il regno di Dio. E allora vi propongo tre pensieri, una catechesi che in qualche modo sa un po' di vocabolario, ma non nel senso, diciamo, tecnico, erudito, ma per il fatto che cerco di focalizzare le parole e spolverarle. La prima è questa, no? Dice: il regno dei cieli è simile a un uomo che fa il mercante. Allora sono andato a vedere come viene detto detto questa, come viene descritta questa professione. E noi troviamo nel greco un termine, lì materialmente c'è il termine emporo, che indica un mercante, cioè come uno di quelli che fa la professione di andare in giro, di viaggiare. Quindi ciò che lo caratterizza principalmente è l'essere in movimento. Ora, questa parola che noi abbiamo sentito, che nel greco forse non significa niente per noi, è molto più facile da intendere se pensiamo all'italiano emporio, che proprio deriva da questo stesso termine, no? E quando tu in italiano dici emporio, alle spalle c'è un latino, c'è il latino che in pratica voleva dire il mercato. Dietro a questo latino c'è proprio il termine che il Vangelo utilizza, emporion sarebbe. È un mercato, ma più un mercato da intendersi come un porto commerciale, cioè come un luogo dove molte persone arrivano per scambiare le merci. E questo è importante perché lo stesso termine mercante, che viene qui utilizzato per paragonarlo al regno dei cieli, è un mercante da intendersi proprio con la parola emporos, cioè del greco, cioè come colui che è un viaggiatore, è uno che è come un passeggero. Infatti dentro la parola greca c'è proprio la particella poros, che significa passaggio, viaggio. Ora voi mi direte: ma va bene, tutte queste cose a che servono? E invece servono, perché ci aiutano a capire che cosa intenda Gesù con la sua parola e col suo accostamento. Quando dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che viaggia, vuol richiamare alla nostra attenzione il dinamismo del movimento, cioè l'essere capaci di viaggiare, che fra l'altro, se ci pensate bene, è una cosa che ha sempre caratterizzato i cristiani, perché fin dalle prime battute il cristianesimo, come l'hanno chiamato? La via. Odos in greco dicevano, no? È la via. Cristianesimo, come dicevano anche Paolo nelle sue lettere, pellegrini, cioè gente che cammina, gente che sta in movimento. Quindi ecco, il primo concetto è questo. Mercante vuol dire movimento. Mercante vuol dire dinamismo, mercante vuol dire viaggio, mercante vuol dire passare, nel senso di passare i confini, passare i limiti, muoversi. Ora, questo mercante, come viene descritto nella parabola? Dice Gesù: il regno dei cieli è simile a un uomo che è un mercante che cerca le perle. Quindi il secondo concetto, dopo quello di mercante, è quello di cercare. Ora, uno non se ne accorge immediatamente, ma se ha il tempo di fermarsi un attimo, o ci si costringe a farlo, come faccio io, facendo, perché ci devi perdere tempo, starci sopra, perché certe cose non vengono subito alla luce. E allora mi sono accorto di una seconda cosa, che questo mercante che cerca, l'idea del cercare è espressa con un verbo particolare. In greco ci sono due modi, almeno nel Nuovo Testamento, che indicano l'azione del cercare, ma sono diversi tra di loro, perché uno è il cercare che noi intendiamo quando vogliamo descrivere l'azione dell'attesa di qualcosa. Cioè, tu cerchi, che ne so, cerchi la soluzione dei problemi, che vuol dire che attendi che una soluzione venga. E quindi ecco, il primo modo di cercare è quello di chiedere, richiedere, attendere, ma anche persino pretendere. E è un cercare che potremmo dire in attesa. Quando Gesù invece parla del cercare di questo mercante, non usa questo verbo che sarebbe un po' più debole, un po' più fiacco, un po' più passivo, cioè come uno che cerca perché sta lì aspettando qualcosa e si attende che qualcosa risponda ai suoi desideri, ma usa l'altro verbo, il verbo che invece è più forte e ha un significato, potremmo dire, di, anche qui, un significato di movimento. C'è chi cerca attendendo e c'è chi cerca cercando, cioè nel senso andando alla rincorsa. E infatti questo verbo che viene utilizzato vuol dire cercare, inteso come investigare, cioè come uno spendere un'energia per ottenere qualcosa, come un andare in cerca, cioè inseguire le cose. È un po' come il verbo della curiosità, il verbo del mettere alla prova, colui che sta sempre lì a testare le cose nella speranza di trovare il risultato che attende. Quindi vedete, no? Il secondo punto è cercare, ma un cercare che va compreso chiaramente in un senso attivo, potremmo dire così, protagonistico, cioè un cercare volitivo. E poi dopo c'è un altro aspetto che la parabola dice, no? Quest'uomo che sappiamo faceva il mercante come essere uno che viaggia in movimento, come uno che cerca con ardore, con impegno, con coinvolgimento, quando trova una perla, la più bella, che cosa fa? Va, vende tutto quello che ha e poi l'acquista. Ora, questo vendere tutto quello che ha è espresso nel testo in un modo un po' particolare, e cioè con un'espressione che significa trafficare nel senso come il traffico commerciale, che significa vendere viaggiando, che significa anche sconfinare, cioè prendere un mezzo, tipicamente era la nave, il trasporto più agile per l'antichità, e andare in qualche altra località per, diciamo così, mettere a frutto quel che si ha. È quello che facevano i commercianti, cioè trafficavano le loro merci. E anche qui che cosa ci ho visto? Ci ho visto un messaggio molto chiaro. Non è semplicemente vado e vendo come la cosa più semplice del mondo, la più facile a portata di mano, ma un impulso che coinvolge l'ingegno, cioè ti devi dar da fare per trafficare questa cosa, ti devi in qualche modo devi attivare il senso della tua creatività, cioè devi cercare il verso di trovare il modo migliore di vendere quello che hai. Quindi vedete, no? Apposta dicevo è una catechesi del vocabolario, perché letta solo così come si presenta nella traduzione, che è ben resa ma forse molto piatta, tutti questi aspetti invece peculiari della lingua che sono nell'originale un po' passano inosservati. E qui arrivo al punto solito, la domanda che io mi faccio: ma questo Vangelo che ci vuol dire? Che insegnamento ci dà? Che cosa ci dice del regno? Ci dice quello che ho detto finora, che il regno bisogna muoversi per trovarlo, che il regno bisogna cercare con l'ardore per trovarlo, che il regno bisogna attivare l'ingegno e la creatività. E questo mi ha fatto pensare, parlo di me stesso, ma penso che io sia molto umano come tutti, no? Forse peggio degli altri, ma più o meno simile, che siamo troppo fiacchi, cioè che siamo un po' pigri, che siamo un po', come si può dire, poco mordaci. Invece dobbiamo essere svegli, cioè nel senso che questa parabola che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che c'è una bellezza, questa perla, la più bella, il regno dei cieli, la cosa più importante. Dobbiamo inventarci il modo di trovarla, il modo di appropriarcene. E perché questo sia possibile bisogna essere generosi, bisogna essere attivi. È un po' come l'idea, no? del seminatore che abbiamo letto all'inizio, no? Questo seminatore proprio sparge con generosità, persino è prodigo e si può permettere anche che qualcosa vada nella strada, nei sassi, nelle spine, però ci mette tutto, ci investe. Quindi ecco, io penso che l'insegnamento sia proprio questo, che se noi abbiamo intuito quanto è bella questa vita con Gesù, quanto è bella la vita di Gesù, e solo poco poco ce ne siamo resi conto, bisogna rimboccarsi le maniche, perché se stai lì ad aspettare non arriva mai questo regno, ma non perché il regno non c'è, perché non sei stato sveglio tu a prenderlo. È un po' è un invito all'ardore, un invito al coraggio, un invito alla sollecitudine, che non vuol dire mai strafare, esagerare, cadere in un fanatismo fuori luogo, però vuol dire avere un po' di mordente, no? Cioè essere un po' tenaci. Infatti c'è una parola di Gesù che dice il regno dei cieli non è adatto a chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro a perdere tempo, a guardare a quel che ha lasciato e quindi batte la fiacca. Per il regno dei cieli, come dice sempre Gesù in un'altra parola, bisogna essere violenti nel senso buono del termine, cioè quelli che usano la forza in modo energico, perché altrimenti ti sfugge via, cioè non la trovi questa perla preziosa. E in conclusione vorrei dire questa cosa: questa parabola è come double face, nel senso che da un lato è quello di cui abbiamo parlato finora, ci descrive il modo giusto del cristiano per perseguire con impegno questo obiettivo del regno, dall'altra parte, soprattutto nella cultura patristica, i padri della Chiesa nel tempo antico l'hanno letta anche in chiave teologica, che vuol dire come se questa parabola non fosse solo limitata a descrivere l'atteggiamento che l'uomo può, diciamo, scegliere di far proprio, ma come descrittiva del modo di fare di Dio. E in che senso descrive il modo di fare di Dio? Perché questo mercante che viaggia è Dio, perché lui stava lì nell'eternità, nel suo essere altro, diverso, distante, e ha fatto un viaggio, perché si è incarnato, è venuto qui, e questo viaggio ha comportato un impegno, un onere, una fatica. E perché ha fatto questo viaggio? Perché cercava la perla preziosa. E chi è questa perla preziosa? Era l'uomo che col peccato si è perduto, si è allontanato, è rimasto in qualche modo irretito in una realtà che non è all'altezza della sua dignità. Allora questo mercante che è Dio, pieno di zelo, compie questo viaggio, trova la perla preziosa. Quando trova la perla preziosa, che fa? Traffica, cioè vende tutto quello che ha. È la croce. Tutto, tutto ha dato, tutto fino alla fine. Come dice il Vangelo di Giovanni, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè non si è risparmiato neppure una delle cose che aveva. Tanto questa perla era preziosa ai suoi occhi. E i padri dicono, ecco, chiudo, no, questa riflessione, è come un principe, figlio di re, vestito di vesti preziose, meravigliose, quando gli cadde l'anello nella fogna, si tolse il vestito prezioso e indossò degli abiti servili, perché doveva scendere nella fogna e quindi imbrattarsi. quello che era la sua uguaglianza con Dio, non la considerò, come dice l'inno, un tesoro geloso, ma spogliò se stesso dei suoi abiti principeschi e assunse la condizione del servo, divenne uomo, veramente uomo, pienamente umano. E quando ha messo questi vestiti di povertà, di fragilità, di limite, è sceso nella fogna, che è un mondo, come si può dire, imbrattato dal peccato, e ha recuperato quell'anello volendo salvare l'uomo e quindi donandosi per noi. E questo ecco per dire che Dio si comporta come questo mercante. A noi, per analogia, richiede un comportamento, potremmo dire così, simile. Ripeto, viaggiare, superare distanze, vuol dire anche il cercare con impegno, profondere energie, metterci lo sforzo e darsi da fare con la creatività e con l'ingegno per far rendere quel commercio di tutto quello che hai e poter così, diciamo così, ottenere la cifra, il prezzo per la perla più bella, la perla più preziosa. Penso che sia un bel insegnamento di vita cristiana, anche un bel incoraggiamento, no, per noi. Chiudiamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei in cielo, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ricordatevi questo, abbiamo ancora un incontro che sarà fra 15 giorni e poi quel ritiro finale che sarà nella formula che abbiamo già sperimentato in passato, cioè in un giorno di sabato nel pomeriggio, messa compresa, con una condivisione della cena insieme, come è già stato fatto. Lo dico solo così per ricordarlo, ma al momento opportuno si faranno un po' i messaggini che servono. Grazie, buonanotte.